Passioni, zero violenza. Una relazione possibile tra uomini e donne, di Monica Pepe.
Buongiorno, oggi parleremo di un'insolita passione. È la vicenda di zeroviolenzadonne.it che da ora in poi chiameremo Zero Violenza. Il sito è nato come un servizio che mette a disposizione ogni giorno i migliori articoli dei giornali sulla relazione tra uomini e donne e sulla relazione tra adulti e bambini, nello spazio privato e nello spazio pubblico, perché ogni forma di violenza è collegata ad un'altra. Il progetto è reso possibile dall'8x1000 della Tavola Valdese. Zero Violenza è dedicato ai cittadini e alle cittadine, alle madri e ai padri perché siano genitori più consapevoli del loro ruolo, ai bambini e ai giovani, è dedicato a chi lavora e a chi il lavoro non ce l'ha, è dedicato ai giornalisti per incoraggiarli a continuare a scrivere secondo la propria coscienza. Anche l'obiettivo editoriale di zeroviolenza.it è quello di esercitare un pensiero critico ogni giorno. A volte non è semplice perché mettersi in discussione in prima persona non è semplice e la violenza è un tema delicato. Il nostro impegno, oltre alla denuncia, è quello di provare a restituire dignità alle storie degli uomini e delle donne, aiutarli a prendere in mano i propri vissuti come fossero calce viva da ritrasformare in passione per la vita e per l'altro, e di coltivare una coscienza civile su tutte le forme di discriminazione sessuale e di ingiustizia sociale, come diciamo ormai da 5 anni, per una relazione possibile tra uomini e donne. Perché ogni passione che si rispetti ha bisogno di molta cura, e non c'è cura possibile che non venga alimentata dalla passione. Sono tante le ragazze e i ragazzi che si sono presi cura di Zero Violenza dal primo giorno e ne permettono la pubblicazione online a disposizione di tutti. Molti hanno scritto per noi, uomini e donne, giovanissimi e adulti, e li devo ringraziare tutti, in particolare la redazione. Dario Dalla Libera, Serena Quarta, Francesca Cimirro, Valentina Faraone, Alessia Mancini, Giulia Cecere. E un grazie particolare a Luca Cardin, perché ci ha davvero aiutato a tenere la barra dritta. Dover leggere ogni giorno di tanti conflitti di coppia, di violenze drammatiche nelle famiglie, di incomprensioni, speranze e passioni tramutate in odio, ci ha spinto a non poterci accontentare di comunicare attraverso internet e andare in luoghi pubblici come le scuole per poter dare degli strumenti di riflessione su di sé e sulle relazioni. Così è nato il progetto Gli adulti imparano, gli adulti insegnano, la relazione tra uomini e donne. È rivolto a genitori e insegnanti e si sta svolgendo in alcune periferie romane. Oggi incontriamo una delle docenti del corso, Jenny Valle. È un medico, neuropsichiatra infantile e psicoanalista didatta dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi. Jenny Valle, perché si sceglie di fare lo psicoanalista? Quanta passione ci vuole per fare il suo lavoro?
Credo che la scelta di divenire psicoanalista nasca soprattutto dall'amore appassionato per la verità. È un amore che spinge a cercare, prima di tutto, la propria verità. Nel grande viaggio dell'analisi ed entrando in contatto con il proprio inconscio. Naturalmente la passione per la verità è corroborata dalla convinzione che l'essere umano possa trovare dentro di sé le cause e i rimedi per le proprie angosce e che la conoscenza conquistata nell'analisi lo renda protagonista responsabile della propria vita. Accompagnare i nostri pazienti nelle loro scoperte e conquiste e contribuire alla loro maturazione è un privilegio che alimenta la passione necessaria in questa difficilissima professione.
Permettete che vi comunichi alcuni fatti alla cui penetrazione ha contribuito questo rapporto più intimo col paziente. Anzitutto ho visto nettamente confermata l'importanza del trauma e in particolar modo del trauma sessuale come agente patogeno, importanza che non verrà mai sottolineata abbastanza. Infatti anche bambini appartenenti a famiglie stimate di spirito puritano possono cadere vittima molto più spesso di quanto non si creda di vere e proprie violenze. O sono i genitori stessi a cercare in questo modo patologico dei sostituti a causa della loro insoddisfazione, oppure sono persone a cui il bambino viene affidato, parenti, precettori, personale di servizio, ad abusare di lui, della sua ignoranza e innocenza. L'ovvia obiezione che si tratti di fantasie sessuali del bambino stesso, dunque di menzogne isteriche, viene disgraziatamente confutata dalle innumerevoli confessioni di pazienti in analisi di aver usato violenza ai bambini. Sono all'ordine del giorno effettivi atti di violenza su bambine che hanno da poco superato la primissima infanzia, atti analoghi di donne adulte su bambini di sesso maschile e naturalmente anche di violenze di natura omosessuale. Se il bambino si riprende dopo un simile attacco, si sente enormemente confuso, già propriamente diviso in due, innocente e insieme colpevole, comunque sfiduciato nelle possibilità di manifestare il suo pensiero.
Abbiamo ascoltato un estratto della confusione delle lingue tra adulti e bambini, una relazione scientifica che Sándor Ferenczi, tra i migliori allievi di Freud, tenne nel 1932 presso la Società Psicoanalitica Internazionale. Jenny Valle ha distinto violenza e aggressività, spiegando che l'aggressività non ha per definizione una valenza negativa.
Sì, la distinzione tra violenza, distruttività e aggressività permette un approccio appropriato non solo in ambito psicoanalitico, ma anche nella vita quotidiana. Aggressività deriva dal latino aggredior, cioè aggredisco, che è un composto però di gradior, che vuol dire anche vado, mi avvicino, entro in contatto. Quindi esprime un movimento contro, ma anche verso l'altro, verso il mondo. E in effetti esistono un'aggressività buona e un'aggressività distruttiva. Senza aggressività, per esempio, non mangeremmo, non saremmo curiosi, non saremmo desiderosi di sapere, non avremmo carburante per le nostre passioni. Dunque l'aggressività può essere costruttiva al servizio della vita, della ricerca dell'altro, della costruzione di legami e dell'intimità. E nel corso dello sviluppo, nel processo di costruzione dell'identità, l'aggressività viene utilizzata per tracciare la distinzione fra sé e l'altro. All'interno dei conflitti tra generazioni si può porre al servizio della crescita e dell'autonomia. Però l'aggressività può essere anche distruttiva, tesa a demolire ciò che è stato costruito, ad annullare l'altro o se stessi. Violenza invece è un termine descrittivo, non è un concetto psicoanalitico. Deriva da vis, forza, e si riferisce in genere a un atto più o meno intenzionale e volontario in cui si esprime per l'appunto l'aggressività distruttiva. La violenza più temibile è quella inconscia, perché è ancora meno controllabile.
Jenny Valle, quante sono le forme della violenza?
La violenza fisica è sempre anche psicologica, sia che venga agita dagli adulti sui bambini, sia che avvenga tra pari, tra adulti. La violenza sui bambini produce danni tanto più gravi quanto maggiore è il legame affettivo, l'intimità fra l'adulto e il bambino, e soprattutto quanto più è immatura la personalità del bambino. Accanto però all'orrore dello stupro e dell'abuso, esistono forme di violenza squisitamente psicologiche, meno appariscenti, più subdole, ma purtroppo quotidiane. Per esempio, nella relazione con i propri figli, è una forma di violenza inconsapevole l'incapacità di riconoscere l'altro come separato e diverso da sé, ostacolandone la crescita o addirittura utilizzandolo per i propri bisogni narcisistici. In qualunque forma, comunque, la violenza altro non è che la sopraffazione compiuta da un debole su chi si trova in una posizione di debolezza. La persona che agisce la violenza non è in grado di controllare la propria aggressività distruttiva proprio perché ha un io debole, vale a dire una struttura fragile della personalità.
Genitori e adulti, e così noi analisti nell'analisi, dovremmo tutti imparare a rassegnarci al fatto che dietro la sottomissione, o addirittura l'adorazione, e per noi analisti dietro l'amore di Transfert, dei bambini, degli allievi e dei pazienti, sta nascosto l'ardente desiderio di liberarsi da un amore che li intralcia. Nella misura in cui aiutiamo il bambino, l'allievo, il paziente a superare la reazione di identificazione e ad evitare i Transfert per loro molesti, possiamo dire che ci è riuscito portare la loro personalità a un livello evolutivo più alto.
Abbiamo ascoltato un altro brano della confusione delle lingue di Ferenczi del 1932. Un altro grande psicoanalista, Donald Winnicott, definisce madre sufficientemente buona la madre che fa del suo meglio per adattarsi nella giusta misura ai bisogni dei propri figli. Jenny Valle, mi sembra che i due autori facciano riferimento al compito degli adulti di facilitare la crescita dei bambini.
Sì, entrambi questi autori non hanno mancato di considerare le difficoltà e le fatiche del compito educativo. E l'espressione di Winnicott, madre sufficientemente buona, vuole portare l'attenzione proprio sulla madre in carne e ossa, con le sue naturali imperfezioni, invece che sull'idealizzazione della madre o di chi svolge funzioni di accudimento dei bambini. La madre sufficientemente buona è un adulto che si occupa con amore disinteressato del proprio bambino, capace di riconoscerlo come altro da sé, creando le condizioni migliori perché possa divenire chi potenzialmente è. In modo quasi istintivo è in grado di sintonizzarsi con i bisogni imperiosi del neonato e poi del bambino in crescita, introducendo gradualmente esperienze di frustrazione, la separazione, i limiti, le regole. ed è però un genitore fortunato perché si trova nelle condizioni psicologiche ma anche concrete di poter godere della crescita dei figli senza imprigionarli in un amore che li intralcia, proprio come scrive Ferenczi, senza l'inconsapevole necessità di creare debiti insolubili di gratitudine o di utilizzare i figli per i propri bisogni narcisistici.
E ora andiamo ad ascoltare un brano tratto dalla famiglia Karnowski di Israel J. Singer.
Lea ascolta la ramanzina del marito, tutte le sue argomentazioni e non sa cosa rispondere. Si sente sola e infelice. Come sempre in questi casi si mette a scrivere lettere in Yiddish ai genitori, alle sorelle, al fratello in America, alle amiche di Melnitz e vi riversa tutto ciò che le pesa sul cuore, tutta la sua nostalgia. David non capisce che cosa abbia sua moglie da scrivere tanto. Che cosa mai possa scrivere una donna semplice in tutte quelle lettere, per giunta in dialetto, gli sfugge completamente. Tuttavia non le dice nulla. Si limita a lanciare un'occhiata, per curiosità, a uno dei suoi fogli. Sorride degli errori di ortografia nelle parole ebraiche. Passa le dita calde e scure tra i capelli di Lea, lisci come la seta. Lea lo abbraccia. Gli si stringe contro con il suo morbido corpo di donna. «Amami, David», lo implora. «Ho solo te. Te e il nostro bambino». Nel trasporto amoroso, Karnowski mette da parte l'ossessione per il decoro e la cultura, ma non il tedesco. Anche nei momenti di massima estasi, le tenerezze che sussurra a lei sono espresse in quella lingua. Lei si sente ferita. Le parole straniere non le dicono niente. Non hanno il vero gusto dell'amore.
Jenny Valle, cosa rappresenta per una donna un uomo o la figura del terzo nel momento in cui diventa madre?
La presenza affettiva, la vicinanza del proprio compagno di vita è di grande aiuto durante l'ultimo periodo della gravidanza. Il suo sostegno può permettere a una donna di vivere una speciale condizione psicologica, una sorta di follia transitoria e anche necessaria, denominata da Winnicott preoccupazione materna primaria. È una specie di temporaneo ritiro dell'attenzione, dell'investimento dal mondo esterno, mentre la donna investe completamente la relazione con il suo bambino ed è assorbita dalle sensazioni e dalle emozioni specialissime di una fusionalità fisica ed emotiva. A partire da questa condizione, la madre sviluppa una particolare sensibilità che le permette di sintonizzarsi con i bisogni del neonato, di comprendere i suoi segnali. Per regredire a questo stato, però, ci vuole qualcuno accanto che la sostenga, facendosi carico della realtà, essendo presente e partecipe, ma anche tollerando di essere temporaneamente escluso. Dopo i primi mesi, il padre può aiutare la donna proprio a guarire da questa specie di malattia fisiologica, facilitando in qualche modo la graduale separazione dal bambino e quindi aiutandola a investire di nuovo nel rapporto di coppia.
Vorrei chiedere a Gianni Valle un commento sulle nuove forme e codici della violenza, come quella sul web, perché di violenza ce n'è sempre troppa, ma oggi, a differenza di ieri, appare ogni giorno sui media. Alla luce di quanto abbiamo detto, incidono ancora di più i vissuti familiari o i messaggi che vengono dall'esterno?
È noto intanto che chi ha subito violenze può divenire a sua volta violento. Ma poco si parla di una particolare forma di violenza, o almeno io la definisco tale, che può produrre individui altrettanto violenti. Quella che Winnicott indicava come un'eccessiva benevolenza nei confronti di chi deve crescere e che oggi noi potremmo individuare nella progressiva assenza della funzione normativa da parte degli adulti, tanto in famiglia quanto nel mondo esterno. La funzione educativa è faticosa perché comporta l'onere di stabilire limiti, regole, farle rispettare e di mantenere anche la necessaria asimmetria del rapporto, con ruoli chiari, tollerando conflitti, ribellioni, piuttosto che stabilire relazioni confuse e fintamente paritarie con i propri figli. Se non viene data loro la possibilità di introiettare una funzione critica e normativa, i ragazzi crescono fragili, insicuri e senza protezioni, soprattutto nei confronti dei loro stessi impulsi. Reagiscono con violenza a qualunque frustrazione. E la latitanza educativa degli ultimi anni ha prodotto giovani con poca capacità di mediare tra le richieste della realtà e i loro impulsi o desideri, con scarsa capacità di tollerare la frustrazione, con insufficiente capacità critica e autocritica e purtroppo anche con poche passioni. Con questa fragile struttura i ragazzi incontrano la quotidiana rappresentazione mediatica della violenza, la praticano sul web, che è privo di regole proprio quanto il microcosmo familiare. E come talvolta accade in famiglia, si scatenano in reazioni violente, impunite e incontenibili. Gli adulti però non sono da meno. Ora, sia che noi consideriamo l'aggressività come un istinto, sia che la consideriamo come una risposta reattiva alla frustrazione, non possiamo comunque che fare affidamento sullo sviluppo della umana capacità di amministrare e contenere i propri impulsi. Per questo credo che la prevenzione della violenza consista anche nel creare le condizioni per una buona crescita, occupandosi prima di tutto dei disagi degli adulti che crescono i bambini, aiutandoli a riflettere sulle funzioni educative, oltre che sui loro problemi, aiutandoli nella ricerca dei ruoli perduti.
Appena arrivato, Nino corre a impadronirsi di un triciclo. Suo fratello minore Giovanni insiste per averlo. Piange, ma Nino fa il duro. Dopo un po', non so come, c'è un triciclo anche per Giovanni e i due fratelli vanno su e giù per il corridoio facendo chiaramente società fra di loro ed escludendo tutti gli altri. Hanno portato da casa un manganello di gomma. A un certo punto Sandro dà fastidio a Nino e questo gli allunga una notevole botta in testa. Risposta timida di Sandro che poco dopo manganella Corrado, più piccolo.
Buongiorno a Lea Melandri, presidente della Libera Università delle Donne di Milano e amica di Zero Violenza, femminista e autrice di molti saggi, tra cui il più recente Amore e Violenza di Bollati Boringhieri. Lea Melandri, abbiamo ascoltato l'inizio della riflessione Massi a 3 anni, che parla dell'asilo autogestito di Porta Ticinese a Milano negli anni 70. Il brano è tratto dalla raccolta Il bambino dalle uova d'oro di Elvio Facchinelli. Qual era il valore sociale di esperienze come questa di cui ci parla Facchinelli?
Come tutte le esperienze, anche quella dell'asilo di Porta Ticinese si colloca in un particolare contesto storico. Era il 68, la dissidenza giovanile, la politica del desiderio, come la chiamò Elvio Facchinelli, e l'idea di creare un'istituzione modello per l'educazione collettiva nasce non a caso all'interno di un controcorso di pedagogia all'Università Statale di Milano. Ecco, l'obiettivo era di recuperare all'educazione, alla politica, i rapporti col corpo, con la dimensione biologica degli individui. Dietro c'era la convinzione che l'autoritarismo comincia molto presto, no, dai rapporti familiari, per cui se non si vuole che crescano individui passivi e sfiduciati, era necessario abituare i bambini a un'autoregolazione, diciamo, più naturale, non coercitiva. Questo era possibile se si stabiliva, diciamo, tra adulto e bambino, un uso reciproco, no, in vista di un reciproco imparare, divertirsi e modificarsi insieme. Ecco, è la stessa idea che caratterizza in quegli anni la pratica non autoritaria degli insegnanti in altri ordini di scuola, da cui poi nascerà il libro L'Erbavoglio, da Einaudi nel 71, e la rivista omonima. Nella prefazione del libro si sottolineava il fatto che i rapporti di potere stavano diventando sempre più burocratici, più anonimi, si parlava di depersonalizzazione, di un'incipiente servitù di massa e quindi anche di una scuola fortemente selettiva. Per contrastarla erano importanti la presa di parola di tutti, le pratiche assembleari e uscire, diciamo, dalla divisione tra chi comanda, chi decide e chi esegue. Ecco, si può dire che partiva dalla scuola un capovolgimento di valori, di priorità tra vita e cultura, tra vita e politica, che avrebbe poi dovuto estendersi alla società intera. Ecco, quello che era sempre stato fino allora il fuori tema rispetto alla conoscenza, ai linguaggi, ai poteri della vita pubblica, diventava il tema, e cioè le esperienze più legate al corpo, alla vita personale. Cambiava ovviamente in questo modo anche l'idea di reale e di possibile. Scrivevamo in una nota redazionale della rivista Lea Bavoglio che per poter veramente lavorare con la gente, per poterla concretamente toccare, bisognava passare attraverso i suoi sogni.
Il problema che ci troviamo continuamente di fronte è dunque quello del giusto rapporto dell'adulto con il bambino, del loro uso reciproco, in vista di un reciproco imparare a divertirsi e modificarsi insieme. Per fare questo ci sembrano essenziali 2 cose. In primo luogo, un numero limitato di bambini per ogni adulto. La realtà attuale milanese vede fino a 40 bambini controllati e diretti da un'unica maestra. Già a 3 anni di età, molti bambini arrivano all'asilo come rattrappiti. Si ha l'impressione che qualcosa che era disponibile è ormai congelato. Per di più, si tratta spesso di comportamenti rigidi che tendono a ripetersi e che sembrano costringere l'adulto ad assumere una posizione puramente coercitiva, analoga a quella che è stata assunta dai genitori e che probabilmente è all'origine di questi tratti del comportamento. Per tentare di sciogliere queste membra paralizzate è essenziale che si presenti al bambino un adulto diverso e questo adulto potrà essere diverso solo se la struttura dell'asilo sarà tale da consentirgli, o meglio da costringerlo, a confrontarsi personalmente con tutti i bambini del suo gruppo e non con pochi scelti in una massa di esclusi. Dal loro bambino che va all'asilo, i genitori impareranno soltanto questa nozione: il bambino disciplinato. Il bambino obbediente servirà a rafforzare nei genitori la loro stessa obbedienza e passività di fronte al mondo degli ordini che scendono dall'alto.
Lea Melandri, sai in che modo si è interrotto lo sviluppo di quel processo culturale? E quanto ci parla oggigiorno questa analisi di Facchinelli, sia alla luce del rapporto tra adulti e bambini che dello squilibrio tra potere e cittadini?
Direi che il movimento non autoritario nella scuola e il femminismo che nasce negli stessi anni sono stati per un verso il sintomo della modificazione dei confini tra privato e pubblico e per l'altro l'embrione di un'idea di politica ripensata sulla base di tutto ciò che è stato considerato tradizionalmente non politico, cioè la soggettività, la vita personale, il corpo e in particolare direi il rapporto tra i sessi. Ecco, l'originalità dell'analisi di Facchinelli sta nell'aver spinto la psicanalisi ad andare oltre, diciamo, il suo campo specifico, che è stato sempre quello dell'individuo, per interrogare i nuovi paesaggi aperti appunto dalla dissidenza giovanile, ma anche per mettere in evidenza i processi sempre più pesanti, più totalitari, di intervento dall'esterno, diciamo, sulla formazione degli individui. Si trattava di portare allo scoperto dei legami che ci sono sempre stati tra vita personale, sfera pubblica, sessualità e politica. Quello che è successo dopo, per effetto del consumismo, della spettacolarizzazione, è stata invece la perdita totale di confini. Sono caduti dei divieti, dei tabù, insieme all'autoritarismo dei padri, e oggi ci troviamo di fronte a una sorta di amalgama, no? Che cancella le differenze, comprese le differenze generazionali, per cui non si sa più chi è l'adulto e chi è il bambino, perché persi, diciamo così, in un sogno di contemporaneità, di eterna giovinezza. Non è raro incontrare dei ragazzi che ti dicono di far da sostegno a un padre, a una madre, di raccoglierne le confidenze. Quello che è evidente è che oggi la scuola e la politica non hanno più davanti un cittadino astratto, hanno davanti un individuo nella sua interezza, corpo-mente, con i suoi bisogni essenziali, con i suoi desideri anche di partecipazione alla vita comune. Ecco, mi verrebbe da dire che l'intuizione degli anni 70, il personale e politico, oggi è più attuale di allora.
Facchinelli intravedeva l'avanzata della decadenza delle identità sessuali di uomini e donne come un complesso di fatti reali e affermava: si vede bene come la inconsistenza e superfluità del maschio sia legata strettamente alla legge della consumazione crescente che regola questa società. Appare chiara quella sorta di coincidenza tra modalità economica del consumo crescente e immagine pregnante di una madre saziante e divorante insieme, che non consente crescita e autonomia virile e lascia nello stesso tempo profondamente disorientate le donne. Anche attraverso la lente dei nuovi fattori economici globali e di consumo, quanto è grande oggi la crisi del maschile e quanto è grande il disorientamento delle donne a cui stiamo assistendo? Da dove dobbiamo ripartire per reagire a un conflitto dinamico ed evolutivo tra i sessi nel pubblico e nel privato?
Ma non c'è dubbio che oggi uno dei cambiamenti, diciamo, più significativi e più carico di conseguenze sia nel privato che nel pubblico è il rapporto tra uomini e donne. La ragione va cercata soprattutto, diciamo, nel cambiamento di coscienza, la coscienza femminile, le consapevolezze nuove che sono nate dal femminismo già da una cinquantina di anni a questa parte. E anche però una condizione sempre meno sostenibile delle donne oggi, presenti, diciamo, nella vita pubblica, nel lavoro, nelle professioni, nelle carriere, ma ancora però responsabili, diciamo, dell'andamento della vita familiare, della cura dei figli. Credo che se vogliamo parlare di disorientamento, di smarrimento, direi che è soprattutto maschile. Gli uomini hanno ereditato inconsapevolmente l'idea che le donne sono in funzione dell'altro sesso. Come diceva Rousseau, dovere delle donne è allevare gli uomini da piccoli e averne cura da grandi. Quando la donna appunto non è più lì nel luogo dove pensano di trovarla, quando esercita la sua libertà nella scelta per esempio di chiudere un rapporto, è chiaro che l'uomo realizza la sua dipendenza, la sua precarietà, rancore e violenza. Tra l'altro una violenza che spesso si ritorce su di lui, su se stesso. Gli uomini uccidono e si uccidono, no? Come se insieme all'amore dell'altro perdessero anche l'amore di sé. Siamo di fronte a un dominio particolarissimo, un dominio che ha confuso appunto amore e violenza, che è entrato nelle vicende più intime. Gli uomini sono i figli delle donne, quindi si accaniscono sul corpo che li ha generati e che ha dato loro le prime cure e che incontrano nella vita amorosa adulta, ma è anche il corpo che hanno conosciuto nel momento da bambini, nel momento della loro maggiore dipendenza e inermità, è un corpo che poi hanno sottoposto al loro controllo, dando così continuità anche però alle cure materne, no? Identificando la donna con la madre. Ecco, io credo che sia proprio questo prolungamento dell'infanzia nella vita adulta che crea e entra in conflitto col bisogno di autonomia dell'individuo adulto. Ecco, se le donne hanno sopportato così a lungo di vivere in funzione dell'altro, rinunciare alla loro individualità, è anche perché, come dire, hanno fatto proprio questo potere di indispensabilità all'altro, un potere sostitutivo di altri che sono stati a loro legati, diciamo. La messa in discussione delle figure del maschile e del femminile, della divisione sessuale del lavoro, ha delle ricadute sul piano formativo educativo e cambiano anche le figure genitoriali. Il bambino si troverà sempre di più di fronte, più che a un padre e una madre, degli individui con le loro passioni, i loro interessi e anche le loro debolezze. E qui torniamo a quello che scriveva Facchinelli in Mass a 3 anni, e cioè la necessità di arrivare appunto a una relazione tra adulto e bambino dove possono, come dire, imparare, divertirsi e modificarsi insieme.
Zero violenza, una relazione possibile tra uomini e donne, di Monica Pepe. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.